Melting pot is beginning.
Buonasera, benvenuti a Melting Pot come tutti i mercoledì. Quest'oggi puntata bella ricca la puntata di oggi. Ci sono ben due ospiti, avremo a breve Domingo Bombini, bassista e mente dei Don Bruno, che con lui parleremo del loro nuovo album, quindi esploreremo Artismo, un album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese in un ponte praticamente fra i Primus ed Enzo Del Re. Dopo di loro ci sarà, no, rimarremo sempre a Bari come città, però ci sposteremo per ascoltare un altro gruppo, i Coke Gags, con la voce di Vincenzo D'Alessio, che è anche la voce e il batterista del gruppo, e con lui parleremo del nuovo album Primitive Man. E volevo dirvi che rifunzionano fortunatamente gli SMS con WhatsApp e Telegram che sto finendo di configurare, quindi se volete inviare un messaggio attraverso WhatsApp al 340 197 4468 siete liberi di farlo, quindi sentitevi liberi di farlo. E poi ovviamente ci trovate su tutti i social, quelli più blasonati come Twitter, Instagram e Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi vi ricordo sempre che se vuoi sostenere Radio Città Aperta puoi farlo con un contributo direttamente con la tua carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Basta cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile bene vicino ai player e all'interno dei podcast. E inoltre, se avete anche Amazon Prime potete abbonarvi gratis al nostro canale Twitch, che ancora questa settimana non funziona, ma stiamo riparando il computer della regia, quindi per la settimana prossima ci sarà nuovamente anche il canale Twitch. Iniziamo questa puntata, la 17esima per l'esattezza, la 17esima di quest'anno, con la clip del film del 1969, un classicone, Easy Rider, e il monologo di Jack Nicholson sulla libertà mentre sta seduto intorno al fuoco con Dennis Hopper e Peter Fonda. Iniziamo così allora la puntata numero 17 di Melting Pot.
Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
La paura però non li fa scappare.
No, ma li rende pericolosi.
Yeah.
E abbiamo iniziato con una novità, sono i Model Woman con Killing a Dog. Intanto è caduta la linea con Domingo Bombini dei Don Bruno, lo richiamo immediatamente. Intanto vi lascio con i Mleko in buone mani, questa è Lego Sex.
Of a lust so organic, so harmonious, to deny a man his one and only cause, use a guttural hollowness, a resin-fueled solemnness, and like an anti-globe preacher, curvature now sickens me still. The tenderness works nothing, the warmth is not the deep.
E ora dovrebbe essere tutto a posto con il nostro ospite. Pronto? Domingo, eccoci, ci siamo, fortunatamente ci siamo, il bello della diretta. E quindi torniamo a immergerci nei suoni della Puglia, ma questa volta lo facciamo alzando la cornetta, appunto, per collegarci con uno dei fondatori di una realtà tra le più originali e storte dell'underground barese. In linea con noi, qui a Melting Pot, c'è Domingo Bombini, bassista e mente di Don Bruno. Quindi se provate a immaginare l'hard funk che attraversa un centro sociale e finisce dentro un sintetizzatore rotto, avete un'idea del loro world core, della loro musica. E con Domingo esploreremo Artismo, il loro nuovo album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese. Allora iniziamo subito con il concept. Avete coniato il termine world core. Come convivono le radici popolari pugliesi con l'influenza del punk e dell'hardcore in Artismo?
Allora, diciamo, questo è un termine che c'è stato, non dico coniato, cioè non so, è nato così, perché non riusciamo a classificare il genere, perché alla fine io provengo da una situazione un po' più punk hardcore, perché comunque ho anche un altro gruppo, cioè ho sempre suonato quel genere. Poi più in là, quando ho cominciato a suonare il basso, mi è piaciuto poi suonare anche il funk, cioè il basso poi comunque è diventato lo strumento che suono, tra virgolette, più, cioè nel senso dove sperimento di più, ecco qui. E quindi poi ascoltandolo anche con gli altri ragazzi dell'etichetta, ho detto, ma questo, secondo me questo adesso viene chiamato World Course, vabbè, e noi gli ho detto, ok, ci sta, perché va bene. Quindi non è stata una cosa studiata, ecco qui, non... Questo è il...
È venuto di getto, quindi questo genere di Don Bruno.
Sì, perché per il fatto anche che abbiamo un po' inserito anche il fatto del, diciamo, il fatto del dialetto lo utilizzavo anche da prima, anche perché avevo già fatto un featuring con Davide Cedia, che poi ha ricantato un brano con noi, poi ha fatto anche lui un altro pezzo, e quindi poi il fatto di utilizzare anche questi suoni un po' più acustici, quindi ho utilizzato anche alcune cose in alcuni brani, anche il suono proprio del basso acustico che suono anche, è nata questa cosa qui del fatto che poi della musica world, quindi c'è questa influenza anche di un po' di queste cose un po' africane, selvagge, non lo so, quello che abbiamo poi unito, perché alla fine erano varie idee, varie cose che abbiamo poi come dire coinvogliato, abbiamo poi messo insieme ed è nato questo disco. Questo è quanto.
Invece passiamo ora al titolo. Artismo suona come una condizione esistenziale. Cosa rappresenta per te questa parola e perché è diventata il titolo del disco?
Allora, artismo, sì, hai capito proprio il senso della cosa, perché sì, artismo, per il fatto che anche l'arte può essere anche sia un veicolo per comunicare, ma anche qualcosa che ti fa comunque a volte star bene, a volte star male, a volte, cioè, la senti, no? Essendo anche un artista visivo, quindi prima, diciamo, facevo più arte visiva, mostre, quadri, cose, poi con il lavoro, diciamo, ho diminuito nel produrre, diciamo, pitture, e quindi mi sono dedicato più alla musica. E poi abbiamo dato questo nome perché era un titolo, cioè una parola inventata da me, il fatto che l'artismo poteva essere anche una cosa, una malattia, certo, però sì, era proprio questo il senso, quindi che a volte ti potrebbe, se la presa male, ecco, può anche danneggiarti a volte, perché se diventa ossessiva, allora poi si può far star male, come si può far star bene, come certo. Quello che è successo a noi, il fatto di riuscire poi a produrre questo disco, e quindi l'abbiamo chiamato artismo anche per un po' esorcizzare, oppure, come dire, non mi viene il termine, una cosa ironica, no? Nel fatto che adesso con l'arte è alla portata di tutti, diciamo la verità, tutti possono diventare subito degli artisti, certo. Secondo me è questo. E quindi abbiamo messo questo nome inventato, ecco.
Invece parliamo della vostra evoluzione. Voi siete attivi dal 2015. Come si è trasformato il rapporto tra Domingo e Niccolò in questi 10 anni, passando dai Nani ai Pesci fino a questo nuovo lavoro?
Allora, la storia è così. Il gruppo è nato sì, nel 2000, fine 2014-2015, ma suonavo con altre persone prima. Diciamo, ho avuto vari batteristi in verità in questo progetto. Con Niccolò ci siamo affiatati, ci siamo rincontrati un paio di anni fa. Diciamo, poi nel periodo del Covid il vecchio batterista partì perché trovò lavoro ora a Varsavia, si chiama Ruggero D'Argenio, lo saluto, è un grande, una persona fantastica con la quale ci sentiamo ancora. E niente, poi ci fu il Covid. Lui partì, andò e disse: guarda, io vado lì a lavorare, però può essere che ritorno, quindi siamo rimasti comunque in contatto. Poi ci fu il Covid e poi la sua vita adesso è lì, sta lì, sta bene. Io poi ho cominciato a comprarmi tipo delle drum machine perché ero rimasto da solo, poi c'era certo, il Covid, certo. Per continuare a suonare, io ho sempre smanettato un po' con i beat, queste cose qua.
Hai dovuto chiedere aiuto alle macchine?
Ho chiesto aiuto alle macchine, comprandomi sì, ok, Lootstation, queste cose che già avevo da prima. Prima il progetto era un po' più rude, ecco, era un po' più crudo, quindi usavo proprio solo una Lootstation e quindi si suonava dal vivo e loopavo delle parti e sopra ci sovraincidevo cose, creavo queste stratificazioni e si suonava. Poi con l'avvento, diciamo, delle macchine, ma dico veramente io le utilizzo molto in leggere, ecco, quindi creato dei beat, su questi beat ci suonavo, quindi avevo attaccato nella looper la drum machine, quindi loopavo anche la drum machine e continuavo a suonare, quindi ero diventato un one man band, ecco. Poi Covid, ho ripreso a suonare anche con Niccolò. Tra l'altro Niccolò, io avevo già suonato con lui in altri progetti, quindi l'ho conosciuto così, e successe che lui mi riuscì a tappare delle date, cioè quando partì prima del Covid, sto parlando, feci già 2 date con lui, quindi un po' della scaletta lui già ce l'aveva, l'avevamo suonata insieme. Poi ho detto, poi lui doveva, ci fu il Covid, poi lui doveva finire l'università, il conservatorio. Finito il conservatorio, niente, poi dopo anni ci siamo rincontrati con questo materiale, che facciamo, io ci siamo rimessi, io avevo comunque in cantiere delle cose, lui aveva anche altre situazioni, altri sintetizzatori, anche una persona che è molto eclettica, quindi e niente, poi abbiamo riprodotto anche qualche brano vecchio rifatto sempre con l'utilizzo, ho detto, di questi inserti più elettronici o anche di strumenti, come dire, abbiamo utilizzato anche i legnetti trovati sul mare, abbiamo registrato questi suoni
sperimentati.
Ci siamo messi poi da noi a registrarci queste tracce, le abbiamo autoprodotte, la registrazione è stata autoprodotta, proprio fatta nella nostra saletta, e poi abbiamo mixato tutto quanto con l'aiuto di Leandro a Caserta, che ha il Tilber Studio, e poi abbiamo fatto il master qui proprio a Mola di Bari da Stefano, che fa master, quindi dopo prodotto questo album.
E a proposito proprio di Bari, il dialetto, usate il dialetto barese come uno strumento ritmico, è una scelta legata alla necessità di sporcare la musica, un modo per rivendicare la vostra identità?
Sì, allora, in verità quello che cantiamo, forse il dialetto barese vero è solo nel brano di Davide Cedia, perché lui è barese doc, mentre io sono di Mola di Bari, e Nicolò è di Capurso, che sono due paesi a 15-20 km più o meno da Bari, però è sempre nell'Inter, cioè siamo sempre con quelli di Bari, quindi alcune sfumature cambiano, ci sono quelle piccole finali, quelle cose un po' più aperte, un po' più chiuse, c'è anche un po' di capursese e anche di molese, quindi è un mix di dialetti baresi, ecco.
Ah, ok, quindi è proprio...
Infatti qualcuno potrà anche dire, però sai, in barese si dice, infatti io sono molese, quindi di Capurso, quindi puoi immaginare, non è proprio un dialetto barese al 100%.
Quindi
però
bisogna avere proprio l'orecchio giusto per capire le varie sfumature fra
i tre
dialetti.
I baresi proprio doc, ecco. Potrebbero rivendicare qualcosa, però si scherzano.
Invece, parlando delle vostre collaborazioni, come sono nate le sinergie con il rapper Reverendo per la cover di Enzo Del Re e con l'attore Davide Cedia?
Allora, Reverendo io lo conosco da sempre, perché diciamo, quando ero ragazzino è stata una delle prime persone che ho conosciuto nell'ambito hip hop di Bari, anche perché essendo un writer sguazzavo nelle situazioni, nelle jam, tutte queste cose qui, quindi l'hip hop l'ho sempre ascoltato, il rap è stato sempre una cosa che mi è sempre piaciuta, magari non sono mai stato un cantante, però ti posso dire che comunque nella cultura hip hop barese ci sono anch'io, quindi conoscevo era ovvio, perché comunque lui, avendo con il Zona 45, con tutte le band che ha avuto lui, che ha portato avanti, ripeto, poi quindi questa amicizia è da sempre. Poi diciamo, noi abbiamo voluto inserire questo brano di Enzo Del Re, che è un canto a storie che si viveva nel mio paese di Mola, corpofonista, ha detto, perché lui cantava e suonava la sedia. Cioè il ritmo era proprio assurdo, quello che lui creava questa sedia, abbiamo fatto questo brano, cioè avevo musicato questo brano che si chiama Io t'adoro e te ringrazio, ti adoro e ti ringrazio, uh-huh. che suonandolo ad un concerto Reverendo gli è piaciuto un sacco e quindi ha detto ma è bellissimo questo pezzo, e quindi l'abbiamo invitato a cantare insieme a noi il ritornello di pezzo, e niente, questo è quanto, quello diciamo per la featuring che abbiamo fatto con lui, mentre quello di Davide, ripeto, Davide è un altro grande amico col quale avevo già collaborato per un altro brano, un vecchio disco sempre di Don Bruno, abbiamo riproposto il brano, poi rifatto con il beat e con abbiamo riarrangiato un po' da quello vecchio, e quindi abbiamo fatto Jet Nicholson, che è quello proprio l'inedito nuovo, con il suo testo, noi abbiamo passato la traccia a lui, e lui cioè proprio ha come dire, da come un sarto è riuscito proprio a, cioè non abbiamo cambiato niente del testo, infatti quando noi abbiamo mandato la traccia gli abbiamo detto guarda, se ti serve allungare qualcosa per un ritornello, per una strofa più lunga, lui niente, detto, no ragazzi, andava bene così, cioè lui ha preso il pezzo, si è cantato su un suo testo ed è andata così, ed è Jet Nicholson, mentre l'altro brano, ripeto, è un brano che avevamo già suonato insieme e l'abbiamo riarrangiato sempre con il suo testo.
E all'interno del disco poi c'è anche un omaggio a Beck, avete rifatto la canzone di Loser. Perché proprio Loser? E come è stato tradurre un anthem generazionale degli anni 90 nei suoni e nelle parole di Bari?
Allora, Loser è stata un nostro desiderio di Nicolò e mio, anche perché, vabbè, Beck è tra i miei artisti preferiti, cioè è tra proprio gli artisti che adoro, che uniscono, ovvero fanno questi generi eclettici. La musica che fa Beck è per me bellissima, assurda, lo seguo da sempre.
Sì.
Quindi anche Nicolò, poi essendo parecchio, diciamo, è più giovane di me, quindi però anche lui molto cultore della musica varia, cioè non è una persona che ascolta solo un genere. Abbiamo deciso di fare questa follia. All'inizio abbiamo cominciato a tradurre il testo, che in verità era quasi era intraducibile quello che dice quel testo lì. Quindi abbiamo detto, vabbè, qualche parola la utilizziamo e niente, poi una sera ci vedemmo e tiriamo giù questa specie di filastrocca che praticamente è Luther in barese, che poi non, diciamo, non è alla lettera quello che lui dice, però abbiamo voluto inserire il ritornello, però lasciandolo come quello originale. Questa è stata la nostra Luther in barese, ecco qui.
Io direi che è ora di andarci a sentire da Artismo e i Don Bruno con Mario Schifato.
sai che ci truccate come una gattina. Cioè quando sai che ci truccate come una gattina. Ci truccate come una gattina.
C'è prima su monna stavene. Ritorniamo in diretta con i Don Bruno. Bel pezzo, complimenti.
Grazie.
Veramente il basso direi che lo sa suonare molto bene Domingo Bombini, leader dei Don Bruno. E tornando alle domande, per la pubblicazione del disco avete scelto di affidarvi alla Moscio Dischi. Cosa vi ha spinto a collaborare con questa realtà? In che modo il loro approccio si sposa con l'estetica e grezza autentica delle vostre registrazioni in sala prove?
Allora niente, i ragazzi di Moscio sono degli amici, sono delle persone che, alle quali è piaciuto il disco prima di tutto, e quindi hanno voluto collaborare. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa insieme a loro, anche perché è una giovane realtà, quindi pugliese, quindi volevamo anche, come dire, contribuire al loro lavoro, e quindi poi ci stanno dando una mano. Loro comunque fanno tante attività, organizzano anche concerti, e quindi niente, ci siamo fidati a loro. A loro è piaciuto il disco, poi l'abbiamo anche inserito con la distribuzione di Happy Store tramite loro, quindi è uscito anche un po' più come una distribuzione più nazionale, e niente, abbiamo deciso di fare uscire questo lavoro insieme a loro, diciamo molto semplicemente. Ecco qui, questa è l'approccio che abbiamo avuto con i ragazzi di Moscio.
Invece per il mix avete affidato il mixing a Leandro Ferraiuolo dei Tildif. Com'è stato far pulire o sporcare ulteriormente un lavoro così viscerale da un orecchio esterno?
Allora, Leandro è un altro grande mio amico, col quale ci collaboro anche con l'altra mia band, alla quale ho affidato anche il mix dell'altro disco che ho fatto, che ci lavoro già da un po' con lui. È una questione anche di come tu, diciamo, ti trovi con la gente. Con lui, noi quando andiamo da lui nel suo studio, stiamo lì giorni, dormiamo lì, mangiamo insieme, è stata pure una cosa per stare anche bene insieme, e quindi abbiamo deciso di affidare a lui questo lavoro, e niente, poi Leandro è anche un altro bravissimo musicista, e quindi non so, è proprio una questione di stare bene, e quindi ci ha portato ad affidare a lui questo mix, che comunque sì, abbiamo anche sporcato, sì, diciamo l'abbiamo sporcato, perché a noi ci piace anche ovviamente sperimentare, quindi anche poi abbiamo fatto dei reamping di, ora non mi ricordo, però tipo una parte l'abbiamo fatta passare in un pedale nel Big Muff, cioè già era distorta, l'abbiamo distorta ancora di più proprio, forse l'abbiamo rovinata, però secondo me ci sta, a volte è anche bello fare queste cose qui, scherzo, rovinata no, però no, è una grande persona Leandro, e quindi siamo contentissimi di questa cosa qui.
Invece del rituale dei live, dite che sul palco vi moltiplicate. In che modo riuscite a mantenere l'equilibrio tra il controllo dei loop e il caos fisico delle performance?
Allora, noi adesso, cioè essendo in due, in verità questo è un disco, diciamo Don Bruno, quando io li ho fondati, cioè è stato sempre un mio desiderio riuscire un giorno ad avere un ensemble, non so se l'ho detto bene, uh-huh. Cioè mi piacerebbe anche suonare questi pezzi con un tastierista, con un trombettista, non lo so, perché secondo me sono brani proprio da, che si possono anche, questo parlo del live, riproporli, però ovviamente che cosa succede? Che in quel caso bisognerebbe cioè, avere anche a disposizione persone che abbiano del tempo da dedicare alla cosa, e quindi essendo in due abbiamo deciso di usare sia i loop che facciamo diciamo live e intervenire anche con le sequenze, quindi tutte le parti che abbiamo suonato, perché tutto quello che ascolti nel disco di Don Bruno e anche le tastiere, sono stati suonati, i synth sono stati suonati da noi, sono tracce suonate da noi, quindi queste tracce le abbiamo poi esportate nei pezzi nuovi, ovviamente non avendo un tastierista, non avendo un percussionista, abbiamo dovuto inserirle con delle sequenze, quindi noi suoniamo le parti suonate e il resto magari lo stiamo nei live che stiamo facendo adesso, perché essendo in due ovviamente sono suoni che non possono essere riprodotti e quindi usiamo anche delle sequenze in alcuni brani. Questo
ho capito.
È tecnicamente detto il nuovo live dei Don Bruno, è così.
E tra l'altro parlando di live, avete aperto per Salmo, Colle del Fomento e anche Lazza. Cosa impara una band strumentale estorta come la vostra dal confronto con palchi così prettamente hip hop?
Allora, il concerto, diciamo l'apertura del live di Salmo è stata nel 2016 a Palermo al Beatful Festival, un bellissimo festival dove l'headliner era Salmo, era Maurizio, tra l'altro che ho conosciuto di persona tanti anni fa con l'altro gruppo che avevo prima, che si chiamavano Waiting for Better Days, perché prima Salmo lui faceva hardcore,
sì.
Aveva una band, e con questa band io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto anche un tour insieme nel 2009, credo, 2009, quindi era una persona che conosco. E capitò di fare questa apertura di un suo concerto a Palermo, però diciamo questo è stata una cosa organizzata dai ragazzi di Palermo, loro non sapevano io conoscessi Salmo, cioè, quindi è stato proprio un caso che quando poi ci siamo trovati lì è stato bellissimo, perché lui è stato felicissimo ovviamente di rincontrarmi. Ovviamente è un artista famosissimo, adesso è super famoso, e quindi niente, questo poi diciamo l'apertura di quella di Lazza è stato casuale di un festival che hanno fatto qui in Puglia, io tra l'altro non lo conoscevo neanche, tra l'altro il mio vecchio batterista lo conosceva, io non, essendo un po' vecchio, non so, io sono del 79, quindi Lazza.
Io 76, no? Quindi se anche io Lazza.
Siamo giovani dentro. No?
Esatto.
Quindi, guarda, questa Lazza, io ti giuro, non sapevo chi fosse.
Forse Lazzaro intendeva.
Quindi è capitato di aprire. E poi, vabbè, quello del momento, sì, era una band che seguivo in un festival in centro di Campobasso, che nel 2018 è capitato di aprire un concerto dei Colle del Fomento, e niente, poi questo è la, diciamo, come sono successe queste cose molto belle.
E per concludere l'intervista a Domingo, cosa vuoi dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Melting Pot?
Niente, io direi di ascoltare a palla il nostro disco, perché è un disco che dove c'è tanti racconti, ecco. Noi raccontiamo proprio il nostro essere, quindi non è una cosa preimpostata, è una cosa veramente super naturale, che è nata veramente dalla passione per la musica. E poi se piace la musica, diciamo, ritmata e si vogliono divertire, lo possono fare con il nostro disco e possono anche stare anche tranquilli, perché ci sono anche dei pezzi un po' più easy dove si può anche rilassare.
È un bel disco comunque, io l'ho ascoltato e devo dire che è molto molto bello.
Grazie mille, veramente sono stracontento di questa cosa, cioè sono contento perché diciamo la gente che lo sta ascoltando ha ha avuto buon riscontro, ecco, per questo siamo ancora più felici. Quindi diciamo, abbiamo fatto una cosa prima di tutto per, non dico per noi, però fatta senza pensare a, 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 che devo dire, senza pensare, ecco, quella è la cosa che, di cui almeno io sono contento, e anche Nicolò siamo contentissimi, è il fatto che questa cosa possa piacere, ecco, questo.
E da artismo ci andiamo a sentire anche Teiadori insieme al Reverendo. Ciao Domingo.
Ciao.
Ciao ciao. Loro sono sempre ciao. I Don Bruno.
Prima stu mondo na stive na shuna ca già faceva cambe shuna. Teiadore te ringrazia ca senza mangi ma sembra sazia dopo ciò che so veste mi sento un brazza cresta gli pozzo cambe d'aria come hanno miliardarie e gli adore e granza ca senza mangiare ma sento sazia e gli adore e granza ca senza mangiare ma sento sazia dopo ciò che so vesto ma sento sbalurdeita so per sua apeteita e una mangia più
no.
E una mangia più e una mangia più
e adore te grazie ca senza mangia ma sento sazia.
Na mangiano per na cacca per ci scedu quer piena sorta fate
ci recca na mangiano per na cacca per ci scedu quer piena sorta fate e da dore te grazia ca senza mangia ma sento sazia. Sendo nalde tanda c'è na me senda flette me senda di ti me senda va sei cupres te adore te ringrazia ca senza mangia ma sento sazia.
E lasciamo i Don Bruno perché non ci si ferma mai in questa puntata molto molto ricca, come avevo detto all'inizio di trasmissione, e abbiamo ora al telefono il secondo ospite, Vincenzo D'Alessio dei Coke Gags.
Ciao a tutti, ciao Radio Città Aperta.
Ciao Vincenzo. Quindi restiamo a Bari per un altro collegamento telefonico con questa band che è partita da uno scantinato nel 2021 per arrivare dritta dritta agli studi della BBC e sui palchi degli Scancanensi. E con noi appunto a Meltingpot abbiamo il batterista e la voce del gruppo dei Coke Gags, Vincenzo D'Alessio. Il loro nuovo lavoro si chiama Primitive Man ed è un manifesto elettrico contro la modernità, un invito a spegnere tutto per tornare al fuoco e alla sopravvivenza, il tutto sparato alla velocità del rock and roll australiano. Allora iniziamo subito con l'utopia primitiva, con il nuovo singolo Primitive Man. Cercate un ritorno alle origini, la velocità del vostro rock and roll è il modo più efficace per fuggire dalla società moderna.
Certo, allora diciamo bisogna fare una premessa, cioè che i Coke Gags fondamentalmente hanno esclusivamente voglia di divertirsi, infatti lo si vede anche dalle nostre esibizioni live. Chiaramente vivendo nel periodo in cui stiamo vivendo, non c'è bisogno nemmeno di descriverlo, ci siamo un attimo preoccupati su quello che potrebbero essere le soluzioni alla situazione politica e sociale che stiamo vivendo. Forse sicuramente quello che abbiamo scritto con questo EP che si chiama Primitive Man l'abbiamo immaginata come una soluzione sicuramente drastica, quasi utopica, ma sicuramente non è facile diciamo accettare una società che opprime la libertà individuale.
Certo.
L'associazionismo ad esempio, oppure la ricchezza comunque di una proposta culturale variegata. Insomma, sicuramente Questo disco vuole essere, come viene facilmente intuito sia dalla grafica che dai testi che dal modo in cui abbiamo scritto, vuole essere un ritorno agli origini, cioè un ritorno a stare più insieme, goderci i momenti. Nel testo si parla ad esempio di noi che ci preoccupiamo soltanto di accendere il fuoco, di trovare il cibo, non più di tutte le questioni insomma che attanagliano l'uomo moderno. Vuole essere un invito, ecco, un invito a stare insieme,
una presa di coscienza.
Sì, esatto. Quello che non era mai successo prima, diciamo, nella nostra carriera musicale, è che adesso finalmente, dopo tanti anni, grazie un po' alla situazione che stiamo vivendo, finalmente stiamo scrivendo dei testi impegnati, ecco.
Parliamo di quello scantinato dove siete nati nel 2021. Quanto di quell'umidità e di quel senso di urgenza è rimasto nel vostro sound attuale?
Allora, tu calcola che, Riccardo, calcola che venivamo dal periodo Covid, no? Quindi tutti i nostri progetti precedenti a un tratto si erano fermati. Avevamo un sacco di nuove canzoni per la mente, soprattutto io avevo pensato, avevo iniziato ad ascoltare nuova roba ed è stato il periodo in cui è arrivata la New Garage Explosion dall'Australia, che magari poi approfondiremo, e avevamo voglia di suonare. Quindi c'è un posto a Bari che si chiama impunemente detto -3, perché effettivamente tutti i box in cui suonano le band underground sono al -3, al piano -3 sottoterra, e quindi niente, ci siamo riuniti con dalle ceneri di un vecchio nostro progetto Santa Muerte, io e Bibi e Gianmarco il bassista, e abbiamo messo su una manciata di pezzi che avevano un sapore sicuramente diverso da quelle che erano le nostre esperienze precedenti. Dal fatto che comunque stavamo ascoltando appunto gruppi che venivano dall'Australia e che stavano creando scalpore nel mondo garage punk anche in Europa, che ne so, vogliamo parlare un attimo dei TV Repairmen, GT, House sì. Mutants, tutti questi gruppi abbastanza sconosciuti che a un certo momento hanno iniziato a suonare davvero davvero tanto, perché guardandoli la gente si accorgeva subito che erano davvero genuini, cioè quello che erano sul palco alla fine trasmettevano anche nei dischi. Infatti se prendi un qualsiasi disco di questi gruppi citati suona davvero come se stessero suonando live. La cosa ci piaceva, soprattutto dopo un periodo di chiusura, di problemi, di solitudine, ci piaceva il fatto che questo genere fosse davvero genuino, energico e avesse un occhio puntato ad alcune sonorità che prima non avevamo mai esplorato, ecco. È stato naturale, tant'è che poi abbiamo iniziato a suonare con un altro ragazzo che saluto, Nicola Di Tolve, cantante e chitarrista degli Strebla, un altro gruppo incredibile di Bari. Poi Nicola ci ha abbandonato per motivi di lavoro e ci siamo trovati in due, abbiamo avuto la necessità di trovare un altro, insomma, chitarrista che riuscisse a tenere testa ai giri di chitarra di Nicola. Infatti per fortuna abbiamo inglobato nella band Garco Pierpaolo Marrone, che insomma è stato degnamente un degno sostituto di Nicola, e in tre abbiamo scritto il primo nostro disco, che si chiama Ghost Force, che inaspettatamente è arrivato anche in Inghilterra. È stato tutto inaspettato, perché noi ci volevamo divertire.
Avete iniziato per scherzo e poi vi hanno preso sul serio.
Sì, ci hanno preso sul serio, tant'è che poi noi eravamo davvero sorpresi di questa cosa, tant'è che poi abbiamo iniziato a capire come ci dovevamo muovere, quindi abbiamo iniziato a parlare con il nostro ufficio stampa, che è Metaversus, ma il grande Marco, che saluto. Abbiamo iniziato a capire con quali label eventualmente potesse uscire il nostro disco. Si sono presentate delle occasioni, una di queste è stata la Cicala Records, che è un'etichetta barese underground, che ci ha accolti nel proprio rooster. E poi c'è stata Mia Cameretta Records, che è l'etichetta storica dei Santa Muerte, che in realtà hanno uno studio di registrazione in cui abbiamo registrato il primo disco, Ghost Sport. Il disco è andato bene. Mentre stavamo promuovendo i primi singoli, ci è arrivata una richiesta dalla BBC Six, attraverso la grandissima voce autorevole di Dead Grant, che saluto, che ha creduto nel progetto, ecco. Ha creduto nel progetto, tant'è che dopo aver passato in radio in diretta un paio di singoli, poi ci è arrivata una mail dalla produzione di BBC Six, dove ci dicevano che se avessimo avuto piacere potevamo andare a trovarli lì negli studi a Manchester.
E voi ovviamente, ma non ci fa piacere. Immagino avete schifato questa richiesta.
No, guarda, la sera stessa abbiamo preso i biglietti aerei e abbiamo prenotato i passaporti, perché non ce li avevamo e quindi è partita questa grossa avventura. Tant'è che poi mentre stavamo lì live abbiamo conosciuto i tecnici della BBC, altri DJ che ci hanno, insomma, accolto in una maniera incredibile, molto. Non ce l'aspettavamo questa accoglienza, sinceramente. Siamo stati dal pomeriggio fino alla sera tardi lì negli studi e siamo stati con loro, abbiamo suonato, tant'è che poi mentre stavamo suonando a un certo punto è arrivata in diretta, ci stava ascoltando in diretta Skin degli Scancanensi, e poi magari è successo tutto quello che è successo, insomma.
Che poi la cosa bella, ecco, che avete iniziato in uno scantinato, così, tanto per, poi nel 2021, quindi neanche tanto tempo fa, in così poco tempo, affascinati da questa punk elettronica australiana, vi siete buttati lì su questo genere e arriva la BBC. E dopo che arriva la BBC, non contenti, arriva anche Skin degli Scancanensi. Infatti essere scelti dagli Scancanensi per il loro tour estivo è un traguardo enorme. Cosa vi ha detto Skin dopo avervi visto dal vivo?
Allora, lei in realtà si è comportata davvero come una zia, cioè, nel senso, noi chiaramente non avevamo mai avuto a che fare con questo genere di produzione, cioè con suonare su dei palchi così grandi con tanti tecnici a nostra disposizione che ci hanno accolto e diciamo messi comodi durante la durante il tour. Lei era come davvero una vecchia amica che si preoccupava non tanto della loro esibizione, perché loro sono davvero dei professionisti, loro si muovono con potete immaginare tour bus, un entourage bello grande, certo. Quindi sono abbastanza abituati a tutto questo a questo sport, diciamo. Noi eravamo davvero, nonostante comunque suoniamo da tanti anni, da 20 anni, diciamo personalmente io sono da 20 anni, non ero mai stato abituato a lavorare con delle produzioni così grandi. Lei ogni data, appena arrivavamo sul luogo dell'evento, veniva da noi, si preoccupava, ci chiedeva se avevamo mangiato, ci consigliava cosa dovevamo mangiare lì nei ristoranti, diciamo.
Quindi veramente prima, come una zia.
Sì, come una zia, esatto. E poi la cosa bellissima che abbiamo vissuto, almeno personalmente, ma sono sicuro di parlare a nome di tutti, è che mentre stavamo suonando, a un certo punto, durante la prima data, che è stata a Benevento, se non erro il 5 luglio dell'estate scorsa, mentre stavamo suonando mi giro verso il backstage, verso le quinte del palco, e vedo tutta la band degli Scancanensi che stava a incitarci dietro le quinte, e ci faceva come on guys, e diceva dai spaccate. Era pienissimo, stavano forse 10.000 persone quella sera, e per noi insomma è stato
bello,
è stato bellissimo, bello. È stato incredibile, sì. Tra l'altro, chiaramente c'è da dire anche che non era, diciamo, sicuramente non era il nostro pubblico, le persone che stavano lì erano venute chiaramente per gli Scancanensi, che suonano un genere musicale, una musica molto diversa dalla nostra.
Però quindi, è diverso anche come si approcciano gli inglesi verso la musica, ecco, sono abituati
sì,
alla musica vera loro, diciamo il mercato discografico lì è molto ampio, sono anche molto più saggi con delle scelte ponderate e abbastanza di qualità, mentre qui il gusto è sempre più ignobile, basta vedere tutte le polemiche e le verità dette da Capovilla per il concerto del primo maggio, in pratica.
Ah, vabbè, non ne parliamo.
Esatto,
perché...
no, però ecco, per dirti la differenza tra noi e una volta che vai in Inghilterra, anche che sei un gruppo spalla, però la gente ti sente diversamente, secondo me.
Sì, guarda Riccardo, io devo dire che la questione della storia la storia dei Couch Gags in Inghilterra è stata davvero incredibile, tant'è che dopo questa cosa della BBC, dopo gli Scancanensi, abbiamo avuto anche dei contatti con dei ragazzi incredibili che stanno lì a Manchester, hanno una piccola label che si chiama Sour Grapes. Loro fanno esclusivamente il nostro genere, fanno garage punk, synth punk, e quindi una volta che stavamo lì in tour tra Manchester e Londra, ci muovevamo un po', loro ci hanno detto: raga, ma perché non venite e facciamo qualche serata insieme? Ci hanno invitato e da lì è nata una collaborazione, tant'è che la nostra etichetta italiana, la Cicala Records, ha incominciato a intavolare un po' un accordo con Sour Grapes, e tant'è che Primitive Man, quest'ultimo EP, è uscito in collaborazione anche con la Sour Grapes Records. E devi calcolare il fatto che io sono almeno 10 anni, forse anche qualcosina in più, che seguo questa label da fan, da ascoltatore, e avere questo interessamento da un'etichetta del genere per me per i ragazzi,
certo,
è stato bello, insomma.
Poi tra l'altro il vostro esordio ha convinto anche la critica italiana. Vi aspettavate che un disco così sporco, Go Sports, finisse nelle classifiche di Blow Up e Rocket?
Assolutamente no. Allora, per quanto riguarda Blow Up e Rocket, non ho assolutamente la misura di quello che è successo, perché non sono dei magazine che seguo moltissimo, Blow Up l'ho seguito negli anni, diciamo, di quando ero ragazzino, poi mi sono un po' allontanato, ma ad esempio un altro magazine che invece mi interessa molto per come sviluppano gli articoli e per il gusto più che altro è Rumore, ad esempio. Lì ho avuto contezza perché a un certo punto mi ha scritto un mio amico che tra l'altro scrive da tantissimi anni sul Rumore, che è Manuel Graziani, che saluto, e mi ha scritto che avevano deciso di dedicare un paginone di Rumore al disco dei Gags, e lì ho detto cavolo, allora qualcosa insomma deve essere piaciuta. E quindi poi subito dopo è arrivata una sfilza di articoli di reviews positive per quanto riguarda Go Sports, ma inaspettatamente, ancora prima che uscisse Primitive Man, cioè l'ultimo disco, già si iniziava a parlare di questo EP, e sono davvero davvero contento, veramente contento.
E allora andiamocelo a sentire questo Primitive Man. Avete sentita allora fino all'ultima nota Primitive Man, veramente un pezzone questo, Vincenzo.
Grazie Riccardo, grazie mille, grazie a voi.
Da molta energia, da tanta energia.
Grazie.
Voi tra l'altro venite da realtà diverse, i Santa Muerte, come dicevi prima, i Behind the Bars. Come siete riusciti a convergere queste esperienze nel suono dei Coke Gags?
Allora, fondamentalmente quello che accomuna tutte queste band che hai detto è diciamo la musica do it yourself, no? Cioè la musica abbastanza sporca. Se sentite un disco qualunque dei Santa Muerte o un disco qualunque di Behind Bars, si sente questa attitudine spostata su un gusto per alcune sonorità, e cioè la roba registrata lo-fi con dei nastri, microfoni vintage, amplificatori vintage, anche strumentazioni di un certo tipo. Si sente che, diciamo, è un po' un gusto che prevale in tutti questi progetti da te citati, e ti ringrazio per averli insomma citati. Come siamo arrivati a questa a queste sonorità nuove dei Couch Gags? Siamo arrivati perché, come dicevo prima, chiaramente per ognuno di noi, per ognuno degli ascoltatori anche di Radio Città Aperta, penso che i gusti musicali nel tempo cambino, no? Si evolvano, oppure diventino, cioè tornano indietro. Quello che è successo con i Gags è che io, in maniera particolare, da ascoltare un certo tipo di garage rock che proveniva dalla California, dall'America e magari dall'Europa, ho iniziato a conoscere alcune band che venivano dall'Australia, e loro lì hanno tutta una concezione di quello che è la musica lo-fi. Loro si fanno i dischi in casa e utilizzano dei microfoni particolari, utilizzano anche un modo di mixare e poi masterizzare i dischi che in quegli anni là, agli inizi del 2020, non era certamente una roba che si usava qui. Più che altro qui si pensava più che altro alla produzione hi-fi in studio. Quindi mi è piaciuto, ho scoperto un sacco di band che magari, se qualche ascoltatore all'ascolto vuole un consiglio oppure una serie di playlist dove ascoltare questo genere musicale, magari ci può contattare sulla pagina Instagram dei Couch Gags e io sarò ben lieto di passare qualcosa. È un genere musicale che si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni e che nel giro, appunto in questo contenitore, che in questo macro contenitore che è il rock and roll garage in maniera particolare, si sta sviluppando a molti, tant'è che molta gente australiana, molti gruppi australiani stanno venendo in Europa e in America a fare tour.
Sì, sono tour.
Molto fortunati. Tante agenzie di booking europee e americane hanno preso nei loro roster delle band australiane, perché sono dei concerti molto energici, pieni di gente, genuini, si diverte tantissimo. Si pensa soltanto a suonare, non ci sono altre cose. Insomma, questo è. Questa è la cosa che mi affascina, che ci affascina di questo mondo. Poi chiaramente la cosa bella di questa, chiamiamola moda, del synth punk, del garage punk australiano, è che anche in Europa e anche in America molti ragazzi, molte band hanno iniziato a suonare questa roba e si è creata un po' una rete.
Basti
pensare agli amici di Stanzini che stanno a Brescia, agli amici di Music From Us di Roma, ai ragazzi di Wild Wax Show, che sono loro sono olandesi. Insomma, si sta creando un bel fermento, tant'è che noi, anche grazie a questa cosa, stiamo suonando tantissimo in giro.
E tra l'altro, a proposito di suonare parecchio in giro, recentemente avete suonato con i Prison Affair al Leg Fest di Manchester. Com'è la risposta del pubblico inglese rispetto a quello italiano quando inizia a girare i vostri riff?
Allora, fondamentalmente c'è soltanto una cosa da dire su questa domanda, e cioè che In generale in Italia a un concerto punk, poi dipende dalla città in cui vai, la gente, pur apprezzando molto quello che stai suonando, non si muove. Cioè, nel senso, mi è capitata questa cosa qua, che sotto palco vedo poco movimento. La cosa che ho visto a Manchester invece, mentre stavamo suonando noi, che tra l'altro eravamo tra gli headliner, ma semplicemente per il numero di chilometri che abbiamo fatto per arrivare lì, non per importanza, abbiamo suonato esattamente prima di Prison Affair. Mentre stavamo suonando abbiamo visto il delirio sotto al palco, cioè le persone che volavano, si divertivano.
Come giusto che sia.
Come giusto che sia, esatto. E questa è la cosa, diciamo, principale che ho notato di differenza. E in realtà per noi è stato una conferma l'Egg Fest di Manchester, perché devi immaginare come questo festival come un contenitore di gruppi egg punk viscerali, cioè, insomma, suonavano tutti questo genere musicale, e da ogni parte d'Europa arrivava una band. Loro hanno scelto dall'Italia noi, quindi insomma per noi è stato bellissimo. Poi tra l'altro per me ancora di più, perché l'anno prima sono andato in viaggio a Madrid con la mia compagna per vederli live. Non sapevo assolutamente, quando li ho visti a Madrid, che poi ci sarei finito a suonare insieme l'anno successivo. È stato bello, bellissimo. Poi loro sono atomici sul palco, sono in tre, ma hanno un sound killer. Consiglio a tutti gli ascoltatori di Melting Pot e di Radio Città Aperta di andarseli un po' a studiare, a sculciare. Chiaramente poi da loro abbiamo preso un sacco noi, perché se vogliamo parlare di cose tecniche, abbiamo rubato anche il sound della chitarra, così, con il vibrato e un suono di synth in un certo modo, scavato un po' di più sulle medie, sulle basse,
sì,
frequenze.
Infatti.
Molta roba l'abbiamo presa.
E poi tra l'altro avete anche questo sintetizzatore Snafu, che funge da motore ritmico, mi pare di capire.
Esatto, esatto. Diciamo, a differenza di Gosport, sicuramente questo disco Primitive Man, il synth l'abbiamo posto al centro della sezione melodica in generale di tutti i brani. Perché questo? Perché avevo desiderio da tantissimi anni di fare questa cosa qui. Tant'è che infatti lui, Snafu, non c'era nel primo disco, non è venuto con noi in studio. È stato il quarto componente che abbiamo aggiunto in seguito, e abbiamo dato, lui tra l'altro si è preso e comprato, ha recuperato un paio di synth Microkorg, grandissimo Microkorg della Korg, e l'Arturia Mini Lab. E grazie anche a questo tipo di synth abbiamo tirato fuori dei suoni, e credimi, ci abbiamo messo davvero tanto tempo per ricercare il suono giusto.
Certo.
Poi alla fine mi sa che l'abbiamo trovato, perché il disco sta andando bene, insomma, abbiamo finito già le copie in vinile e mo ci prepariamo a ristamparle.
E per terminare l'intervista, Vincenzo, parliamo del futuro.
Sì.
Dopo Primitive Man c'è ancora spazio per tornare indietro, o il prossimo passo sarà ancora più selvaggio?
Allora, l'idea, che non so se gli altri me l'accetteranno, è che io volevo fare una serie di EP di 4-5 canzoni, l'uno, che analizzavano e diciamo mettevano l'attenzione sui diversi periodi dell'umanità. Mi sono immaginato come se nel prossimo EP parlassimo di Medioevo, ad esempio, quindi
dalla preistoria
a
come si trasforma mano a mano il mondo. Okay.
Loro non sono molto d'accordo, però cercherò di convincerli, ecco.
Però è un filo conduttore interessante.
Esatto. Invece, anche perché il Medioevo, io penso che non è così negativo come
no, infatti
lo sto
studiando anche con mio figlio. È fighissimo, devo dire. Il Medioevo era veramente fighissimo, secondo me.
E poi niente, dopo il Medioevo mi sono immaginato l'età moderna, per poi arrivare magari a un disco che parla del futurismo, di cose strane, sci-fi, no? Ste cose qui.
Beh, carino.
I Couch Gags sono un po' una band meme, cioè nel senso che nello scherzo, nell'ilarità e nella voglia di divertirsi, in realtà siamo molto figurativi come band.
Cioè, fate anche riflettere.
Sì, infatti vi invito tutti gli ascoltatori, se volete andate su YouTube e vedete i nostri video clip ufficiali dei primi due singoli di questo disco. Uno è Primitive Man, che avete appena ascoltato, e l'altro è Mighty Dog, che sono molto fiero di questa canzone perché parla di un'invenzione chimica che è successa in un laboratorio per sbaglio. Hanno inventato una droga che ha soltanto effetti positivi ma nessun effetto negativo, e le case farmaceutiche e tutto, diciamo, le lobby chimiche e lobby farmaceutiche vogliono tenerci nascosto. Noi chiaramente Couch Gags abbiamo la ricetta, lo si vede, diciamo, è abbastanza comico nel video, però è molto molto interessante, molto bello da vedere. Quindi è un invito, magari andate su YouTube e andatevi a vedere questi due video che sono stati fatti benissimo dai nostri due registi, Ottavia Facchi per Primitive Man e Antonio Stea per Mighty Dog, quindi è un invito.
Grazie ancora Vincenzo.
E grazie a te Riccardo, sei stato davvero gentile, grazie a Radio Città Aperta per averci sentito e invitato.
E quindi saluta anche gli altri componenti del gruppo.
Certo, lo farò, grazie.
Ciao Vincenzo, ciao.
Ciao, ciao, buona serata, buon ascolto.
A te, ciao. E lasciamo i Cougars e ci andiamo a sentire Imleco con Lego Sex.
Here I stand in the shackles of a lust so organic, so harmonious. Deny a man his one and only cause. He's a guttural hollowness, a resin-fueled solemnness. And like an anti-globe preacher, curvature now sickens me still. The tenderness works nothing, and warmth is nought but the beautiful yore of a motherly cradle. The fire of man is our decay.
loro sono i Meleco da Manchester. Arriva il debutto di questa band con l'EP The Feast of Saint Perpetua, un suono che viene dalle dissonanze, da bellezza e violenza, sincerità e sarcasmo. È molto bello questo EP, ve lo consiglio vivamente. E mancano solamente 10 minuti alla fine della trasmissione, quindi ancora qualche brano ve lo voglio far ascoltare. Siete sempre comunque all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Più Ranking e un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19.30, subito dopo Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi. Dopo di me invece rimanete lì, perché c'è la replica di Cats and Jammer condotto dal bravissimo Miro Barza, che potete ascoltare dalle 21.30 alle 23.30. E poi per la notte fino a domani mattina ci sarà The Power Night, The Power Morning, una playlist curata dal sottoscritto in cui convivono metal, grunge, doom metal, insomma chitarre sporche e batterie avvelenate, ma ci sono anche delle fantastiche ballad. E poi domani mattina alle 10 largo a Domenico Mitsukara con la sua Camaleon, che aprirà le dirette di RadioCittàAperta.it alle 10 del mattino. E allora, che volevo farvi ascoltare? Sì, andiamo in Italia, che sono tornati in New Genea con People of the Moon, la title track del nuovo album che è uscito il 1° maggio 2026 per NG Records. Il duo formato da Massimo Di Lene e Lucia Aquilina continua il viaggio iniziato con Nuova Napoli, poi esploso con Bar Mediterraneo, ma stavolta sembra voler allargare in più la mappa. Infatti nei suoni Napoli resta sempre dentro, però intorno ci sono molte lingue, ritmi e colori che arrivano da molto lontano. New Genea, Ma tu che bu. Eugenea, anche qui a Melting Pot arrivano anche loro. E siamo al momento dei saluti, è stata una puntata molto molto intensa con questi due ospiti, i Don Bruno e Cove Getz, veramente due belle interviste. Vi invito ad ascoltare i loro nuovi lavori, ma anche tutta la loro biografia, perché sono due realtà molto molto interessanti. Vi lascio l'ultimo brano di 7053 M4R14, che sembra un codice fiscale, però sotto questo alias si nasconde il veterano della musica elettronica di Granada, José María Moreno Vega, un pezzo tratto dalla Sun Serious, che uscì dal 30 aprile 2026, che lo conferma figura centrale del sottosuolo elettrico spagnolo. A mercoledì prossimo, ciao!
radiocittaperta.it, la tua radio.